L'evento al quale ti riferisci tu è stato un evento molto significativo, mi riferisco appunto alla protesta eclatante dei poliziotti newyorkesi, di alcuni peraltro, non tutti, ma insomma ovviamente significativa protesta contro il sindaco De Blasio. Tra l'altro leggevo proprio in questi giorni i risultati di un'inchiesta, mi pare del New York Post, che ha appunto intervistato 6.000 dei 24.000 poliziotti della città di New York e ha rivelato che il 96% di questo campione ha un'opinione altamente sfavorevole del sindaco De Blasio, il 97% ritiene che De Blasio abbia creato un clima favorevole alla criminalità e il 95% ritiene che il sindaco abbia invece creato un clima ostile alla polizia. Io non saprei dire se esistono come dire, precedenti paragonabili, altrettanto significativi, di ammutinamento della polizia, diciamo, paragonabili a quello che è avvenuto a New York. Quello che posso dire però è che sicuramente il caso newyorkese ha delle specificità che lo rendono assolutamente particolare. Intanto appunto la polizia di New York è un dipartimento di polizia estremamente ampio, parliamo di 24.000 poliziotti, una sorta di cittadina nella metropoli, e questo numero è stato elevato significativamente durante gli anni del regime di Giuliani come sindaco di New York e di William Bratton come capo della polizia newyorkese. E qui veniamo appunto alle origini, secondo me, di quello che poi è venuto fuori negli ultimi mesi, e cioè il ruolo fondamentale che è stato assegnato alla polizia newyorkese nella riduzione molto significativa della criminalità che si è registrata negli ultimi 20-25 anni, peraltro non solo a New York, ma New York è stato ovviamente il caso più celebrato e più eclatante, ma anche nel resto degli Stati Uniti. Ebbene, durante appunto gli anni di Giuliani, il cosiddetto modello New York è stato salutato dai criminologi soprattutto diciamo di destra, ma anche centristi, diciamo comunque dalla criminologia mainstream, come un vero e proprio miracolo dal punto di vista delle strategie di polizia. Parliamo ovviamente della molto odiata e molto nota tolleranza zero. In che cosa consisteva fondamentalmente la tolleranza zero? Tendenzialmente nel fatto, nel fatto che la polizia dovesse orientare le proprie strategie non tanto e non solo alla soppressione della criminalità grave, della criminalità violenta, della criminalità più seria, ma viceversa a comportamenti anche di lieve entità, le cosiddette inciviltà urbane, o comunque comportamenti non necessariamente di natura criminale, ma tali da suscitare preoccupazione nel pubblico, da suscitare paura, eccetera. Questa strategia, che tendenzialmente ha portato poi la polizia newyorkese a concentrarsi appunto su reati di minore entità e a diventare peraltro sempre più aggressiva nel farlo, ecco, questa strategia si basava fondamentalmente su una prassi in particolare, che è quella del cosiddetto stop and frisk, cioè del fatto di fermare in maniera teoricamente indiscriminata, ma in realtà molto discriminatoria su base razziale e di classe, nell'effettuare fermi di polizia per strada, a piedi o in macchina, sulla base anche di ragioni del tutto pretestuose, insomma, dall'atteggiamento della persona che potesse suscitare sospetti al fatto, diciamo, al famigerato famoso fanale della macchina che non si accende, fanale posteriore o stop che non si accende. Quindi sulla base di questi presupposti effettuare fermi a tappeto e quindi perquisizioni alla ricerca di eventualmente sostanze stupefacenti, armi o altro. Ecco, questo tipo di, la diffusione di questa prassi ha da una parte istituzionalizzato in maniera considerevole la discriminazione razziale come elemento imprescindibile dell'attività di polizia a New York, nel senso che la stragrande maggioranza dei fermi riguardavano riguardavano latini e afroamericani, e dall'altra però ha portato al fatto che poi un giudice federale, anzi una giudice federale, nel 2013 dichiarasse questa prassi incostituzionale proprio perché discriminatoria su basi razziali. Ecco, però, questa
di fatto questa politica e questa retorica che ha liberato le mani alla polizia ha come avviato una spirale che ha portato a più omicidi da parte delle forze dell'ordine. Cioè non siamo di fronte, come una certa vulgata vorrebbe far credere, a un aumento della criminalità, una maggior pressione sulla polizia. Siamo di fronte a una polizia più libera di uccidere.
Beh, intanto sicuramente per un certo periodo, ripeto, fino al 2013 a New York, si è trattato di una polizia molto più libera di, effettuare controlli, effettuare operazioni di sorveglianza, ostinarsi per esempio nei confronti delle stesse persone, no? Effettuare fermi e perquisizioni delle stesse persone. Questo porta poi inevitabilmente ad una crescita, dell'attrito o del conflitto tra polizia e comunità che si vedono sistematicamente sotto controllo, sistematicamente invase. Io direi che il rapporto tra tolleranza zero e aumento della violenza della polizia è un rapporto assolutamente cruciale e indiscutibile, ma è in qualche modo un rapporto indiretto, cioè che deriva in una certa misura da una crescente esasperazione che le comunità, soprattutto di minoranza, sperimentano nei confronti di metodi di polizia che sono fortemente discriminatori, fortemente arbitrari, eccetera. Del resto non è un caso, e su questo ti do assolutamente ragione, che durante gli anni appunto del regime Bratton-Giuliani a New York, le richieste di risarcimento nei confronti della polizia per danni personali conseguenti a violenze, abusi, eccetera, sono aumentati in maniera verticale, così come sono aumentate le morti di civili, le uccisioni di civili o gli abusi nei confronti di civili da parte della polizia. Si pensi ai casi famosi di Amadou Diallo, Abner Luima a New York, che in qualche modo sono i prodromi poi di quello che si sarebbe verificato in maniera molto più mediatizzata e molto più diffusa nel territorio statunitense a partire dall'omicidio di Oscar Grant nel 2009 ad Oakland, e poi i casi di Eric Garner a New York, Michael Brown a Ferguson, Tamir Rice a Cleveland, Freddie Gray a Baltimora, eccetera eccetera. Di sicuro non esiste alcun rapporto tra la violenza di polizia e l'andamento della criminalità, nel senso che la criminalità di strada, perché di questo parliamo ovviamente in questo contesto, è sensibilmente diminuita negli ultimi 25 anni a partire dall'inizio degli anni 90, e quindi senz'altro non è possibile proporre l'argomento piuttosto trito ma anche privo di fondamento per il quale è la pericolosità del lavoro di polizia o la pericolosità del fenomeno criminale a giustificare o quantomeno rendere comprensibili i casi di uccisione di civili da parte della polizia stessa. No, tra l'altro uno dei miti che vengono spesso riproposti quando si discute, quando si dibatte, soprattutto sui media mainstream qui negli Stati Uniti, delle uccisioni di civili da parte della polizia, è il mito della pericolosità del lavoro di polizia, no? Cioè si cerca in qualche modo di dimostrare che però anche i poliziotti svolgono un lavoro particolarmente pericoloso, e quindi se ogni tanto eseguono qualcuno, questo tutto sommato è comprensibile. Beh, in realtà si muore molto di più statisticamente in miniera, nelle costruzioni, nell'edilizia, nel lavoro agricolo a causa dei pesticidi e in altri mestieri che sono poi davvero usuranti. Tra l'altro i dati ufficiali dimostrano che le morti di poliziotti sul lavoro sono diminuite sensibilmente negli Stati Uniti nel corso degli ultimi 15 anni, passando da 220 morti registrate nel 2001 a 123 nel 2015.